Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te.
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare ed insegnava loro, dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Siamo in un mondo sempre più competitivo, anche quelli che tra di noi non avevano particolari attitudini a capire di finanza stanno imparando che cosa significa PIL, che cosa significa crescita, che cosa significa livello occupazionale, che cosa significa contratto collettivo, e tutto questo per necessità, perché abbiamo scoperto che il mondo ha due velocità. In verità, che il mondo avesse due velocità è una realtà che noi abbiamo sperimentato da diversi secoli, solo che noi stavamo nella parte accelerata. Fino ad oggi, cioè noi, abbiamo sempre vissuto in quella parte del mondo nel quale si andava più veloci, si otteneva di più, si guadagnava di più, si spendeva di più. Stiamo scoprendo invece che c'è una parte del mondo che va più veloce di noi, perché il nostro PIL cresce all'1% e invece in Brasile sta al 6%, in India all'8%, in Cina al 9,5%. E questo è un fatto, ed è un fatto con il quale dovremo sempre di più fare i conti. E il 24% di tutti i prodotti industriali del mondo vengono dalla Cina. E questo è un fatto. Ora, rispetto a questi fatti, noi possiamo decidere di premere sull'acceleratore e tentare di fare questa rimonta della storia, oppure possiamo decidere un attimo di riflettere su che cosa vogliamo noi dalla vita. Cioè, se noi vogliamo essere i primi ancora e sempre, allora dobbiamo investire tutto e tutti perché l'obiettivo sia raggiunto, un obiettivo che appare oggi impossibile. Se invece noi vogliamo ragionare un attimo sulla nostra identità, vogliamo capire qual è la qualità vera della vita, allora dobbiamo ricominciare da capo. E dobbiamo mettere al centro non il guadagno, quanto arriva in tasca alla fine del mese o quanto lontano vado per le mie vacanze, ma dobbiamo mettere al centro la nostra felicità, cioè che cosa mi serve per essere felice. Se noi ripartissimo dalla nostra felicità, scopriremmo che questo obiettivo si può raggiungere in maniera alternativa. Scopriremmo che non è necessario per forza apparire in televisione o per forza avere un determinato tipo di abbigliamento o di automobile o di casa, che forse non è necessario avere un determinato target di lavoro o di amicizie. Non è così essenziale. E se noi ripartiamo da qui, possiamo scoprire che cosa vuol dire Gesù nel Vangelo che abbiamo ascoltato. Perché il Vangelo di oggi è assurdo. Perché Gesù dice che è beato chi piange. Perché Gesù dice che è beato chi è perseguitato. Perché Gesù dice che è beato chi è mite e non è aggressivo. Perché Gesù dice che è beato chi costruisce la pace giocandosi la vita. Perché Gesù dice che è beato chi perdona, chi è misericordioso e non porta risentimento. Ma queste beatitudini oggi sono incredibili. Ma chi di noi ad un figlio direbbe piangi perché sei beato, o sii mite, non rispondere, assumi un atteggiamento remissivo, percorri la via della pace? Ma chi glielo insegna questo? Ma è evidente che noi invece spingiamo anche nei confronti dei ragazzi, dei giovani, degli adulti e degli anziani perché vadano al massimo, sempre, in ogni campo. E questo non è quello che Gesù ci insegna. Gesù ci insegna un'altra via. E se noi vogliamo essere cristiani, dobbiamo almeno confrontarci con quest'altra via. Dobbiamo chiederci se quest'altra via non sia migliore di quella che stiamo praticando. Se noi, insomma, non dobbiamo diventare questa quota residuale che, rinascendo da sé alla luce del Vangelo, può scoprire un altro percorso che conduce al cielo. Anche perché, vedete, se l'obiettivo fondamentale è realizzare il paradiso sulla terra, questo è difficile. Ma se l'obiettivo fondamentale è andare in paradiso, allora sì che le cose cambiano. E Gesù ci propone non di realizzare il paradiso su questa terra, non di avere ogni bene qua. Non è questa la promessa di Gesù. Gesù non ci dice chi seguirà il mio insegnamento vivrà bene, a lungo e senza disagi. Non lo ha detto mai, e lui stesso non ha vissuto così. Lui stesso è stato segnato dal tradimento, dal dolore e dalla morte. Come avrebbe potuto promettere qualcosa che lui non ha vissuto? Ma la promessa invece di Gesù è chiara, è che chi vive secondo la sua parola apre su questa terra un percorso che lo conduce al cielo e vive una qualità di vita diversa. Ora, su questa qualità di vita si gioca il nostro futuro. Poco più che ventenne feci il mio primo viaggio in Africa e andai oltre che in Kenya, anche in Etiopia. E in Etiopia ho vissuto alcuni giorni presso un lebbrosario. Non avevo mai visto i lebbrosi, non avevo proprio idea di che cosa fosse la lebbra. E ho scoperto che la lebbra è una malattia che in realtà non produce nessun danno diretto, ma togliendo sensibilità agli arti, rende impossibile la cura di alcune piccole cose come un taglietto o un'infezione, per cui l'infezione si propaga e gli arti lentamente devono essere amputati. Questo vale sia per gli arti esterni, sia per una tipologia particolare della lebbra che invece prende al volto. E la cosa più drammatica è che questa patologia è guaribile. Cioè, mentre se noi dobbiamo affrontare, non so, un tumore devastante, sappiamo che non c'è niente da fare, per la lebbra no, bastano pochi dollari per una cura che blocca la malattia e che quindi rende possibile la vita. Oggi noi celebriamo la giornata mondiale per i malati di lebbra, ancora oggi ci sono nel mondo, si stimano nel mondo 6 milioni di lebbrosi. 6 milioni, non 600.000 o 600, 6 milioni di lebbrosi. E queste, i lebbrosi nel mondo sono in genere tenuti nei lebbrosari perché c'è un disagio di relazione e sono un segno forte del fatto che c'è una parte, un segmento, una quota del mondo che non va bene. E allora noi ci dobbiamo domandare, no? Questo Vangelo delle Beatitudini che dice a noi? Che dice a noi in relazione ai lebbrosi, che dice a noi in relazione ai poveri, che dice a noi in relazione alle persone abusate, che dice a noi in relazione alle... Ci dobbiamo chiedere se questo Vangelo che noi stiamo leggendo in questi giorni è un Vangelo vero per la nostra vita, se lo dobbiamo insomma mettere in pratica, perché se vogliamo metterlo in pratica dobbiamo cambiare stile di vita. Dobbiamo ripensare alla nostra esistenza, dobbiamo riragionare le cose. E tutto questo è impegnativo, è faticoso, è difficile. Tutto questo è quello che attende una comunità cristiana adulta, matura. Allora l'invito è oggi a portare a casa il foglietto della domenica, in modo da poter rileggere questo Vangelo delle Beatitudini. E anche a cercare di capire se all'interno di queste 8 frasi ci siamo anche noi, perché se non ci siamo è una grande fregatura, perché vuol dire che quando busseremo alle porte del paradiso non saremo riconoscibili come figli di Dio, fratelli di Gesù Cristo. Che Dio allora ci accompagni tutti, i preti, le suore, i papà, le mamme, i giovani, tutti. Che il Signore ci accompagni in questa indagine, in questa analisi più vera, in questa conversione più sincera.